Così intraprendemmo il successivo passo da gigante in questa evoluzione. Che cos'era la sanità mentale? Era razionalità. Un uomo era mentalmente sano nella misura in cui era in grado di fare calcoli precisi, limitato unicamente dai suoi dati e dal suo punto di vista. Che cos'era il cervello ottimale? Era un cervello completamente razionale. Cosa doveva avere per essere completamente razionale? Cosa dovrebbe avere un calcolatore elettronico? Tutti i dati devono essere disponibili alla consultazione. Tutti i dati in esso contenuti devono essere ricavati da calcoli propri oppure esso deve essere in grado di elaborare e vagliare i dati che gli vengono forniti. Prendi un qualsiasi calcolatore elettronico. No, ripensandoci, meglio di no. I calcolatori elettronici non sono abbastanza intelligenti da essere messi sullo stesso piano della mente, perché sono molto meno sofisticati. Molto bene. Prendiamo proprio la mente ottimale. Mettiamola a confronto con se stessa. Quando l'uomo è diventato senziente? Non è assolutamente necessario, ai fini del problema o di questi risultati, sapere con precisione quando e dove l'uomo abbia cominciato a pensare. Ma paragoniamolo ai mammiferi suoi simili. Che cosa possiede che gli altri mammiferi non hanno? Che cosa è in grado di fare che loro non sanno fare? Che cosa possiede che anche loro hanno? Quello che ci serve è la domanda giusta. Che cosa possiede che anche loro hanno? Ha effettivamente qualcosa in comune con loro, ma possiede anche qualcosa in più che loro non hanno. È dello stesso tipo? Più o meno. Finora non si è mai visto un cane che sappia guidare un'automobile o un topo che sappia fare i conti. In compenso, ci sono uomini che non sanno guidare un'automobile e uomini che non sanno usare l'aritmetica molto meglio di quanto non faccia un topo. Come mai questi uomini si allontanano dalla media? Sembrava che l'uomo medio avesse un computer che non solo era migliore, ma anche infinitamente più raffinato della mente di qualsiasi animale. Ma quando succede qualcosa al computer, l'uomo non è più uomo, ma può essere paragonato a un cane o a un topo per quanto concerne il potere mentale. Il computer dell'uomo deve essere molto buono. Dopo tutti i miliardi di anni di evoluzione, dovrebbe esserlo. In effetti, a questo punto, dovrebbe arrivare ad essere un computer perfetto, che non dà mai risposte sbagliate perché è incapace di errare. Abbiamo già sviluppato calcolatori elettronici fatti in questo modo e con circuiti incorporati e dotati di autoverifica che, per loro intrinseca natura, non possono fornire una risposta sbagliata. Queste macchine si fermano da sole e chiedono all'operatore di intervenire quando qualcosa va male e il computer comincia a fornire una risposta sbagliata. Sappiamo come costruire un calcolatore che non solo fa questo, ma forma anche circuiti per scoprire l'errore e correggere il circuito che sbaglia. Se gli uomini hanno già immaginato dei modi per farlo con un calcolatore, avevo accantonato da un pezzo l'idea di poter risolvere questo problema sezionando un neurone. Da morto, esso non parla. Ed ora dovevo accantonare l'idea che, a questo stadio, si potessero persino fare supposizioni sul meccanismo strutturale del cervello. Comunque, quando si lavora sulla base euristica dell'accettare ciò che funziona, non è necessario sapere in che modo viene prodotto un effetto, in termini di meccanismo fisico, purché si sia in grado di dimostrare che viene prodotto. Era comodo usare circuiti elettronici e cervelli elettronici come analogia, perché di queste cose conoscevo la terminologia. Può darsi che il cervello funzioni o meno per mezzo di correnti elettriche. Le cose che si possono misurare in esso o attorno ad esso con voltmetri sono di un certo interesse. Ma oggigiorno anche l'elettricità viene misurata indirettamente. La temperatura viene misurata attraverso il coefficiente dell'espansione causata dalla temperatura. Gli elettroencefalografi sono utili quando si lavora attorno ad un cervello, ma ciò non significa che il cervello sia grossolano o rozzo come un ammasso di valvole. Questo passo fu necessario perché, se il problema doveva essere risolto, si doveva supporre che il cervello potesse essere riparato, ma con un metodo che facesse decisamente a meno della chirurgia. Dunque, quello su cui stavo lavorando pareva essere un calcolatore che poteva lavorare con dati immagazzinati nei bank della memoria e progettato in modo tale che i circuiti di calcolo fossero, per loro natura, incapaci di errore. Il computer era dotato di dispositivi sensoriali, gli organi sensoriali, che gli permettevano di raffrontare le proprie conclusioni con il mondo esterno, usando così i dati del mondo esterno come parte dei circuiti di verifica a retroreazione. Se la risposta risultante non era adeguata al mondo esterno osservato, dal momento che i circuiti di calcolo erano per natura incapaci di produrre un calcolo erroneo, dovevano essere sbagliati i dati stessi usati nel problema. Pertanto un computer perfetto, che non fa errori, può usare i dati del mondo esterno per verificare la validità dei propri dati in entrata e valutarli. Tutto ciò sarebbe possibile solo se questo meccanismo di calcolo fosse per natura a prova di errore. Ma gli uomini hanno già concepito sistemi meccanicamente semplici per costruire un computer a prova di errore, e se l'uomo può concepirlo a questo stadio del gioco, 2 miliardi di anni di evoluzione avrebbero potuto farlo, e lo avrebbero fatto.